Buonasera, buongiorno, grazie per essere venuti alla presentazione del libro. E la presentazione è del libro perché abbiamo un solo libro e non è neanche in vendita perché è di Giovanni. E il titolo del libro è Anarchia, come si chiama? L'anarchia spiegata ai bambini. Questo libro doveva essere presentato da Giovanni che è venuto e questo fa capire quanto è serio, Giovanni. L'editore Risma, che è un editore di Milano, del quale non parlerò male, anche se lo merita, perché ha avuto il coraggio di pubblicare questo libro mettendolo a un prezzo altissimo, però va bene. Questo libro, L'anarchia per bambini, è uno splendido pamphlet scritto nel 1931, un paio di anni prima della rivoluzione, no? Della Repubblica di Barcellona, 3 anni prima, se non mi sbaglio, 5 anni prima di Barcellona. E che spiega un pochino che cosa. Vabbè, un bel libro spiega quali sono i comportamenti da tenere per un bambino anarchico, quali sono i comandamenti, quali sono le indicazioni da seguire. E la terza persona era Braucci, che per altri problemi pure ieri ha disdetto e non è potuto venire. Vabbè, insomma, abbiamo soltanto un campione qui con noi. La faremo con il campione e i due aiutanti, Alfonso, libraio anarchico, e io, libraio per bambini, e vediamo di capire che cosa ne può uscire da questa discussione. Giovanni, iniziamo con il libraio anarchico.
Ho troppo rispetto per gli anarchici per definirmi tale, poi non ci si definisce. No, a me quando Roberto mi ha proposto, insomma, ero molto curioso ed ero molto anche, cioè avevo molti dubbi. Infatti ho fatto passare al vaglio della censura anarchica questo libro, domandandomi, a parte scherzi, dei compagni che cosa pensavano di questo testo, come poteva essere sviluppato, insomma, quest'idea rispetto ai bambini che di per sé, secondo me, dovrebbero essere anarchici. Poi mi dice Giovanni che ha a che fare con i bambini educatori, che cosa pensa di questo concetto. Ed è molto interessante la sensazione di come prima del 36 spagnolo, quindi prima di Barcellona in qualche maniera, c'era quest'idea di come si potesse educare all'anarchia, all'essere libertari, i bambini, quando comunque nella CNTFA, che era il sindacato, insomma, nazionale dei lavoratori spagnoli, la Federazione Anarchica Iberica, era estremamente, insomma, ampio il numero, quindi c'erano asili dedicati e si domandavano all'interno di quella comunità come sviluppare sin da piccoli, cioè, un certo tipo di idee. E quindi volevo chiedere a Giovanni come ha conosciuto questo libro, insomma, che cosa pensa di questo testo e come poi sviluppo, visto che ha portato anche altri libri dell'Eleutera e via così.
Va bene, grazie. Cioè, diciamo, ci hanno appeso e sono rimasto solo io, questa è la verità.
No, l'idea, l'ultima cosa, l'idea dell'editore milanese fa ridere perché secondo me ha temuto che per la narrazione mediatica post scudetto non venisse nissuno alla presentazione, che chissà che stiamo facendo ancora dopo 4 giorni che Napoli ha vinto lo scudetto, solo questo.
Sì. Dopo vi leggo il messaggio, che è meraviglioso, il messaggio dell'editore milanese è meraviglioso.
Vabbè, no, questo io diciamo sono a prioristicamente contrario ai libri tipo il razzismo spiegato ai bambini, l'anarchia spiegata, perché parte dal presupposto che i bambini sono dei deficienti e tu gli devi spiegare le cose, e quindi è proprio la negazione di ogni principio, anche oltre che educativo, anche anarchico. Quindi diciamo in genere sono il presupposto è che gli adulti mediamente non capiscono quasi un tubo, perché diciamo ormai questa è la realtà. C'è una disaffezione, una disabitudine a leggere, a capire, a comprendere, e quindi, come dire, già che un adulto si legge questo e lo riesce a capire, già il traguardo è molto alto. I bambini invece sono molto, molto più, come dire, intelligenti, non hanno bisogno che qualcuno gli spieghi l'anarchia per vari motivi. Comunque, insomma, diciamo che tutto quello che io spiego a te, penso che ci abbia molto poco a che fare con un certo tipo di educazione, perché appunto come sia anche in questo libro, come Colin Ward, che è un altro degli ispiratori, c'è un principio di apprendimento e insegnamento che è sempre reciproco e che in qualche modo c'è un collegamento con il contesto da cui parti. Questo libro, diciamo, detto ciò, appunto per gli adulti che poi magari vogliono anche farne qualcosa per i bambini, è un testo che mi sembra appunto importante, perché è una buona sintesi di quello che potrebbe essere, diciamo, un tipo di educazione, perché perché bollarlo come educazione anarchica probabilmente ci taglia fuori molte delle possibilità, ma c'ha dentro dei principi che sono dei principi che dovrebbero essere fondamentalmente dei principi che riguardano tutti i tipi di educazione. E una delle cose che colpisce di questo libro è che, oltre a essere una critica radicale al tipo di società dell'epoca, ma che ovviamente è declinabile tranquillamente alla società attuale, ha come filo portante, come filo rosso, quello di prospettare una realtà da realizzare, no? Cioè questa specie di grande stella che è l'anarchia, che ti protegge, che ti guida, che ti accompagna, no? Che è un po' come se fosse appunto qualcosa di... mi fa venire un po' Hillman, no? La persona archetipica, cioè l'anarchia come archetipo quasi, quindi che c'ha molto a che fare con quello che poi è del tutto irrazionale. Qua noi abbiamo, come dire, un qualcosa che si riferisce a un periodo, quindi è molto positivista, cioè si rifà e richiama a un'educazione scientifica, razionale, che in quell'epoca era fondamentale e sarebbe fondamentale anche oggi, se la scienza di oggi non fosse diventata la nuova religione, il nuovo dogma, no? Però questo, diciamo, all'epoca era importante, perché si veniva veramente dall'educazione come roba della Chiesa, della metafisica, quindi era fondamentale Montessori, che, diciamo, più o meno poteva essere considerata una delle positiviste di questo periodo, idem Steiner, che era invece un altro tipo di approccio, ma molto, che ci aveva a che fare anche su tutto quello che dice in questo manifesto, aveva un altro tipo appunto di approccio di partenza. Ma in questo caso noi abbiamo un tipo di impostazione che ha molto chiaro che stiamo andando in una direzione. Cioè c'è la critica radicale, c'è un pensiero di critica radicale che però va in una direzione, che è quello dell'anarchia, cioè come ideale da realizzare, no? Poi appunto Ward, Goodman sono l'utopia concreta, l'utopia moderna che si realizza in un certo modo nella concretezza, nell'immediato. E in entrambi questi casi, diciamo in tutti i casi di un'anarchia concreta, l'educazione è il campo principale, perché appunto nel momento in cui i libri che ho portato di Ward, no, sono molto, come dire, la rivoluzione silenziosa, tutto quello che non può prendere il potere, perché l'anarchia che prende il potere è un po' una contraddizione in termini, quindi è basata sulla possibilità che ci sia un cambiamento reale della persona, dell'essere umano, del vivente, e questo l'educazione è l'unico campo che può farlo. E appunto il principio di partenza è che l'educazione di quell'epoca era un'educazione che andava completamente contro il tipo di sviluppo della spontaneità, no? Lui parla di questo, sviluppo del bambino, della naturalità del bambino, e all'epoca non c'erano neanche i presupposti, tra virgolette, scientifici della pedagogia che andava in questa direzione. C'erano sicuramente da Socrate in poi tanti che avevano lavorato in quella direzione, ma noi oggi avremmo un patrimonio pedagogico su cui contare immensamente più esteso. Montessori l'abbiamo citata, Steiner, ma ci sono appunto tutto quello che è il movimento di cooperazione educativa, il Freinet, insomma, che si basano a loro volta su un patrimonio psicologico, perché insomma tutto questo avviene un po' prima dell'avvento della psicologia, quindi tutto questo si gioca a prescindere da una grandissima attorialità, che è quello dell'inconscio, cioè quindi tutto quello che noi non riusciamo a controllare, perché nel libro ci sono citati quelli che sono i principi base, no, dell'anarchia e di qualsiasi educazione. Si parla, cioè dice, quali dovrebbero essere le cose a cui un bambino anarchico viene educato. Prima di tutto aiuta, ovviamente aiuta è qualcosa che può riguardare qualsiasi tipo di educazione, però il principio anarchico è questo, aiuta. Non ignorare mai chi lotta come te, chi soffre come te, sono tuoi fratelli, sono stati i tuoi compagni di scuola. Insomma, è una cosa che potremmo trovare tranquillamente anche nella scuola cattolica. Però aiuta a un suo demone, cioè che è tutto quello che è il terribile aiuto, che è handicappizzazione. è il dominio, no? È quello che noi viviamo nel sociale e nella scuola. Io ti aiuto per dimostrare che tu sei inferiore, che hai bisogno di me, instauro una dipendenza e questo aiuto è la mia catena. Questo nella, io appunto, sia come Mammut che come maestro, l'aiuto, che è la cosa più bella su cui ci dovremmo basare, è anche uno dei nemici peggiori, che l'aiuto è quello che ti mette in una situazione di inferiorità, ti può mettere. E qua appunto la psicologia, dalla Gestalt a tutto il resto, ti mette in guardia di quanto la relazione di aiuto sia qualcosa su cui lavorare, perché altrimenti crei dei danni enormi. Sostieni, l'altro principio guida, cioè dai sostegno a chi vacilla, fai coraggio a chi dispera. E anche qua il salvatore, no? Che è sempre della Gestalt e di un altro tipo di approccio, è il peggior nemico di qualsiasi tipo di anarchia e di sviluppo sociale. Copia il bello, questa è un'altra delle cose fondamentali, no? Il riuscire a copiare dalla natura, a fare bello il tuo lavoro, ad avere la bellezza, questo Tolstoi che appunto tra gli anarchici è uno, la bellezza salverà il mondo, è un'altra delle cose guida, ma anche qua c'è il suo demone, l'estetizzazione, il dover fare dei prodotti a scuola, questa è la morte di qualsiasi progetto teatrale, di artigianato,
di fare
il dover far vedere il prodotto, perché così poi hai il finanziamento, i genitori che ti applaudono, eccetera, eccetera, è la morte di ogni tipo di educazione. Lavora, l'altro principio, e anche qua, il lavoro è la cosa base, la liberazione, ma il demone è il lavoro come attività compulsiva, ossessiva, il bambino che è banchizzato, no? La scolarizzazione che coincide col banco, è la società del lavoro che ti sta ingabbiando da piccolo e che ti fa coincidere con un corpo ingabbiato dietro un banco, che quello serve. Studia, idem, insomma, lo studio come liberazione o come oppressione, come questa è una delle cose più micidiali della scuola. Ama, e anche qua cioè abbiamo l'amore che è terribile, l'amore diciamo che ti uccide, che è anche dipendenza, o l'amore che è la cosa diciamo che dovrebbe essere la base. Coltiva, e vabbè, qua te lo dice lui stesso, coltiva ma anche uccidi tutte le creature viventi, o coltiva, non prevaricare, e questo forse appunto è uno dei principi base della scuola anarchica, che non trovi forse così esplicitamente in nessun'altra, perché questo è, come dire, il portato principale di una pedagogia anarchica. Cioè
la pedagogia libertà.
Il potere, il Word ti mette in guardia dal libertario anarchico, no? Perché il libertario è stato preso anche molto dagli individualisti. Però il non prevaricare è proprio il succo di questo tipo di pedagogia, perché il potere, e questo diciamo è forse il fulcro della pedagogia moderna, è stato un po' la base su cui la pedagogia degli anni 70 si è liberata di un fardello, di un modo di fare scuola. Ma l'equivoco sul potere oggi in qualche modo ha anche impedito a quel stesso tipo di pedagogia di andare avanti, perché il potere come facoltà, come poter fare, come prendersi la responsabilità di una scelta e di fare quella roba là, è stata buttata purtroppo insieme, come dire, l'acqua sporca con tutto il bambino, ed è una di quelle cose da recuperare. Ma allo stesso tempo è proprio il discorso del dominio su, cioè il docente, l'educatore, l'assistente sociale, lo psicologo, c'ha questa che è la vera sua, il suo vero impedimento, quello di voler dominare, no? Spesso noi facciamo questo mestiere perché per complessi di inferiorità, perché tra gli altri ci sentiamo una schifezza. Allora il bambino è l'essere migliore che tu puoi dominare, su cui sfogare le tue pulsioni sadiche, insomma ce l'hai là. Poi arrivato alle medie cominciano i problemi, perché chi li rende più grossi? Io nelle varie formazioni fatte, io avevo delle maestre che si sognavano, questi professoresse, si sognavano questi bambini diventati grossi che picchiavano, perché c'hanno il terrore, cioè tu finché sei piccolino lo puoi dominare come vuoi tu. Poi quando, quello è proprio un fatto fisico, e quindi è il dominio, alle medie questo dominio non funziona più, ringraziando il Padre Eterno. Cioè tu c'hai, funziona perché
in che senso Giovanni non funziona più?
No, purtroppo c'ha ragione la professoressa, funziona
professoressa
perché,
ci dica,
funziona perché le sanzioni, però comincia a avere delle falle,
e quindi c'hai la dispersione, c'hai l'abbandono, c'hai le cose inchiavate in faccia, perché diciamo ci sono, giustamente, diciamo, ci sono, cominciano a non sopportarsi più. Questo è un po', quindi come dire, il riuscire a prendere da questo, che ovviamente è qualcosa di molto tempo fa, l'attualizzazione, che oggi significa riuscire a fare sintesi tra questo che è la base, cioè io perché vado a insegnare a scuola, perché faccio il mammut, per queste cose qua.
Ci spieghi cos'è il mammut?
Il mammut è un centro territoriale che sta a Scampia, però insomma, come tante realtà che fanno, cioè non so se ce ne sono tante, però che cercano di fare politica a partire da lavoro sul campo, no? Di fare quello che può essere il cambiamento della società a partire dall'individuo e dalle piccole collettività. Questo è il Mammut, cioè appunto un centro che sta a Scampia, che lavora in giro per le scuole cercando di fare questo. Oggi l'obiettivo è quello di riuscire a fare sintesi, cioè di partire da questo come scopo, come obiettivo, però portando dentro tutto quello che un secolo ci ha portato, cioè a partire dall'inconscio, per esempio Boal, che è uno del teatro dell'oppresso e quindi proseguitore di Freire, no? È una delle modalità in cui l'individualità e la politica, attraverso il lavoro sul corpo, sul teatro, come lo stesso Reich, no? Reich che invece in psicologia, che unisce dimensione politica con dimensione individuale. Gli esercizi di Boal del teatro dell'oppresso servono per scardinare dal corpo quello che il sistema ti ha fatto diventare, ti ha fatto incarnare.
E trovi sponde nella scuola, diciamo? Cioè riuscite a trovare sponde?
Le sponde le trovi e le devi pure sfondare, perché altrimenti rimani ingabbiato. Però diciamo, ci sono delle possibilità oggi, perché soprattutto dopo il Covid, per esempio, c'è stato insomma un cedimento, no? Una voglia di riprendere, di rincontrare, di uscire, di andare in giro. E ci siamo molto interrogati con il gruppo Mammut, facciamo ricerca, un gruppo di ricerca di Modena, di tutti gli altri, molti sono dell'MCE, del Movimento di Cooperazione Educativa, di come portare nella scuola pubblica, privata, quello che è, i principi anarchici. Cioè c'è una rete oggi, che è quella per esempio di Francesco Codello, che è un preside di Verona, che sono le piccole scuolette libertarie, soprattutto molto forti al nord, ce ne sono alcune in Puglia, dove, con cui abbiamo lavorato molto, sono scuolette di montagna, qua 12, 15, no, sono per lo più private. Le scuole, queste scuole libertarie sono
private,
basate sull'educazione parentale, cioè sono proprio molto piccole, dove c'è un patto con i genitori. Qua, per esempio, uno dei libri su questo, l'educazione incidentale di Codello, che ha ripubblicato Word, ne parla molto. Una cosa molto, diciamo, esplicativa, no? Che in una di queste assemblee, in una di queste scuole, la maestra diceva: guarda, noi abbiamo i bambini di queste scuole, vengono lasciati liberi, cioè loro hanno un giardino, vari angoli dove lavorare con la sega, ma anche la sega elettrica, lavorare, e poi c'è un laghetto, e i bambini possono fare tutto, cioè fanno un'assemblea, c'è un'assemblea quotidiana, e poi possono decidere dove andare, dove realizzare il loro progetto di apprendimento. A una di queste assemblee i bambini, un genitore disse: ma voi veramente li lasciate liberi di andare? Cioè, voi lo fingete, è una cosa che dite così, tanto per dire. Loro disse: no, loro veramente possono andare liberi. E questi li tolsero dalla scuola. Perché diciamo, questa è ovviamente, oggi è questa la vera, Word, uno dei suoi libri più belli, I bambini e la città. Oggi i bambini hanno completamente perso la possibilità di essere liberi. Cioè questo in alcuni posti, per esempio le scuole della Basilicata con cui lavoriamo in montagna, questo non lo capiscono, perché loro ancora girano liberi. Se voi pensate a Napoli, i bambini non possono...
In relazione con lo spazio.
No, ma soprattutto senza, cioè, il guinzaglio, lo sguardo del genitore o del suo delegato, che non li può mai abbandonare. Quindi non c'è un attimo, un secondo di libertà per i bambini, cioè nel senso, loro devono viaggiare a vista.
Vabbè,
hanno, diciamo,
la continuazione della testa del genitore.
E questo, diciamo, appunto.
Tu devi operare anche sulla testa del genitore, chiaramente, oltre su quella del bambino.
Anche sulla città, questo è uno dei problemi, perché effettivamente la città è una città dove ti investono i motorini, i taccini, cioè, quindi ci sono dei problemi oggettivi. Però questo è appunto il discorso, è che è un discorso politico, quindi tu devi lavorare. Noi il 22 faremo una parata di liberazione della città dei bambini, con circa sono 400 bambini
Scampia.
Che hanno, non solo di Scampia, anche di Bagnoli, di Madonna Assunzione, ci sono quelli dalla parte...
Non dico la fate qua?
La facciamo al centro, partiamo da Piazza Dante e arriviamo fino a Piazza del Gesù. Perché insomma è un modo, stiamo lavorando da settembre con questi bambini.
Il 22?
Bambini. 22 maggio.
22
dalle
maggio.
10 partiamo alle 10.
Piazza Dante.
Perché appunto è questo il discorso, cioè se la città politicamente non ritorna ad essere una città vivibile dai bambini. Poi è ovvio che possiamo parlare di anarchia, delle paturnie dei genitori, però effettivamente come si cammina oggi? Quindi, come dire, questo è un po', e qua concludo, cioè quello che lui, ovviamente l'anarchia sul discorso politico ha avuto una lungimiranza molto forte quando criticava il comunismo di Stalin, no? E quindi dicevo, l'idea per cui una dittatura del proletariato è comunque una dittatura, l'abbiamo visto, oggi lo dicono tutti. Nella scuola questo purtroppo è come se fosse dimenticato, cioè che la scuola è un posto in cui ci sono delle persone che hanno un'età diversa, dominate tutto il giorno per 8 ore, costrette, costipate, sotto un'autorità, inappellabile, questo si vorrebbe fino ai 20 anni, no? Il dominio di un potente e gli altri sottomessi, questa è la quotidianità che vivono una stragrande maggioranza di noi di questa città, e che per tutti quanti va bene. Questa è la dittatura.
Non solo questa città, no, Giovanni.
Questo finisco. Cioè, tu come fai a insegnare la libertà, a insegnare la democrazia, a insegnare la felicità in un tipo di società dove dai 2 anni ai 20 ci sono persone sottomesse, spesso, ma veramente in maniera ignobile, ricattate, manipolate, rese schiave da qualcosa che non riguarda per niente l'apprendimento, la cooperazione, il sapere, ma il potere, il dominio di un adulto frustrato su un bambino o
il quadro è meraviglioso.
Questa dovrebbe essere, diciamo, la coscienza della liberazione. Perché altrimenti, cioè, ma di che parliamo? Cioè, come fai ad avere a 20 anni un cittadino cosciente? Tu hai un cittadino schiavizzato, ma è normale, cioè,
probabilmente
fa 30 anni lavaggio del cervello.
Credo che sia quello, cioè, proprio il desiderio.
È un miracolo che lo può salvare. Ho chiuso.
Grazie Giovanni, dateci una mano se avete domande. Se vi va, approfittiamo di Giovanni.
Prego, grazie, prego. No, ma approfittiamo di noi.
Io volevo chiedere, diciamo, come si riesce a conciliare la libertà e con il senso del limite. Lo chiedo sia da educatrice, tra virgolette, ma soprattutto da mamma, perché là mi viene proprio più complicato.
E questo, ci sono varie possibilità di risposta, poi ci sono altri che possono, diciamo, intervenire. Questo, in questo secolo, diciamo anche in questi 20 anni del nuovo secolo, è stato uno degli oggetti principali del dibattito, perché la scuola libertaria, come la scuola attiva, ha poi fatto tanti danni, anche quella, no? Per esempio c'è un esperimento di Neil, che è un bellissimo libro, Summerhill, tra l'altro da consigliare, fatto in Gran Bretagna, in Inghilterra, dove c'era questo principio dello spontaneismo, della libertà, però era tutto un altro tipo di impostazione. Quello che dicevo prima, cioè a tutto questo che è la base, cioè che sono i valori, la comunità etica che dovrebbe esserci, si è aggiunto nel nuovo secolo un sapere, no? Che è la psicologia. Quindi c'è molto, Peirce, che è uno degli iniziatori della Gestalt, per esempio su questo ci ha lavorato tantissimo, cioè su come il poter contare sulla autonomia, no? L'anarchia ti dice ci può essere una società anarchica solo se ci sono
soggetti autoresponsabili, no? Solo se sono soggetti realizzati in tutta la loro personalità. E questo sta a noi capire come, e grazie anche appunto molto alla psicologia. Oggi questo, diciamo, dovrebbe essere una cosa piuttosto semplice. Cioè, per esempio, no, la tripartizione bambino-adulto-genitore, che è una delle cose più classiche di una delle teorie, cioè significa che in qualche modo in ognuno di noi c'è questa tripartizione. E se tu, rispetto a quello che dicevamo prima, il bambino che tu c'hai di fronte lo continui a far essere bambino, cioè quello che è incapace, che deve avere a te adulto che ti dà il limite, allora tu ne creerai un dipendente eterno, quindi il limite lui non ce l'ha. Allo stesso tempo, se quel bambino non ha una figura di riferimento adulta da interiorizzare, quel bambino purtroppo questo non ci riesce a farlo. Quindi sono due cose. Uno, tu devi parlare all'adulto che è nel bambino, devi potenziare quella sua facoltà di genitore e di adulto, non devi solamente lavorare sul bambino, perché altrimenti stai creando un dipendente. Ma allo stesso tempo, se tu non agisci l'adulto, se tu non sei l'adulto, se non sei il padrone, diciamo, in qualche modo del tuo tempo, di quello che ti succede, ma ti dimostri vittima passiva anche del bambino, no? Gli fai fare quello che vuole perché lui può dominare te, a quel punto tu stai creando, diciamo, un bambino che non avrà limiti. Quindi il discorso dell'interiorizzazione dell'autorità, non in quanto potere, potente, dominante, ma come colui che riesce a dominare il suo presente, sempre, diciamo, nell'indominabilità del presente, gli crea la possibilità di poi avere una struttura più compensata. Come pure, se il bambino, no, per esempio questo è Bowlby, no, la base sicura, se il bambino da piccolo, da quando nasce, stiamo parlando dei primi mesi di vita, non ha un adulto che riesce ad essere una base sicura per lui, lui avrà da cresciuto, da adulto, degli schemi di comportamento che non gli permettono di avere questo tipo di personalità. Quindi è una cosa molto, come dire, complessa, ma il problema è tu qual è l'obiettivo che ti poni, di creare un bambino dipendente o avere degli strumenti per riuscire a, come dire, ad avere una crescita sua e tua che ha una sua cornice. Le possibilità ci sono, ma ci devi lavorare su.
I no.
Perché i sì, diceva lui, se li prendono loro, naturalmente, è la nascita, sono tutti sì, la vita per loro. Quindi statti poi dopo a mettere chiaramente pochi.
Pochi ma buoni.
Sì, ma questo appunto è l'equivoco, no? L'anarchia, ognuno fa i cazzi suoi. Invece l'anarchia è l'esatto opposto, è l'autodisciplina all'ennesimo livello, cioè questa è la cosa.
Sapersi sì, autogestire ed organizzare.
Questo è un esempio.
O pensi tu, Tony? Domandammo a loro. No, non è vero, li conosco.
Comunque, questo che dici tu è la principale battaglia per cui ha. No, ha creato. Dici.
A buon intenditor, poche parole.
Sì, no, dice, questo è proprio, come dire, la scuola nuova libertaria attiva si basa su questa domanda qua, che poi in base a questo l'hanno buttata a mare, capito? Cioè il fatto di dire vabbè, ma io devo crescere un bambino che comunque deve avere ta 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 ta, è quello che oggi interessa ai genitori. Cioè, però è perché c'è stata una grossa falla, ma soprattutto a livello proprio di persona, cioè l'equivoco per cui l'anarchia o l'educazione attiva era accontenta il bambino, fagli fare tutto quello che vuole, tu crei un mostro, perché non è quello. Ma la base di partenza è la concezione del bambino che tu hai, che se tu pensi che il bambino è un pazzo suicida, che se tu lo lasci si butta giù, no, oppure che va a finire sotto una mano, cioè questa è Peppe Carini, che è uno dei nostri maestri della mensa dei bambini proletari, cioè quello diceva, cioè il bambino non è un matto, non è uno che non è un suicida, il bambino è uno sperimentatore, è uno che ha un guizzo vitale, cioè tu è con quello che ti devi mettere in connessione, sapendo che tu sei l'adulto, lui ancora non ha un adulto interno, che, quindi tu gli devi dare questo lì, ma se tu non hai il tuo equilibrio, non glielo puoi dare, cioè se tu non hai il tuo equilibrio appunto tra adulto, genitore e bambino, non hai i tuoi limiti, non hai la tua capacità, tu non gli puoi dare niente al bambino, questa è la cosa, è un po' il messaggio, cioè tu non lavori su di te e non riesci ad avere questo equilibrio, difficilmente lo potrai fare con il tuo bambino. E nella scuola di oggi purtroppo appunto è stata buttata tutta questa matrice anarchico-libertaria proprio in funzione di questo, cioè ai genitori gli interessa la produttività, gli interessa che il bambino è disciplinato, quello che dicevamo, cioè oggi se un bambino è scolarizzato o no, significa se riesce a stare dietro a un banco, cioè questa la dice lunga, ma quale tipo di umanità nella storia ti dice che tu devi stare 8 ore dietro a un banco, cioè quale corpo, che limite è questo? Questo non è un limite, questa è un'idiozia, cioè è un sadismo, no? Che costringe un corpo vitale, saltante, pulsante. Io per esempio appunto nel mio piccolo cerco di fare quello che mi piace, ma io non ci riesco a stare 8 ore in una scuola. Cioè piglio e me ne vado in giro per le strade, perché non c'è, cioè l'educazione occidentale, cioè ti dice questo, le botteghe, le strade, la villa floridiana, tutte cose che tenimba, è quella la scuola, cioè non lo puoi tenere dentro una, quindi la concezione è sbagliata, cioè non è il limite che non devi dare, ma non gli devi dare una gabbia, perché se tu la tua educazione è la prigione, e la gabbia, cioè non è quello il punto, tu li devi, cioè è proprio fargli sperimentare la sua curiosità, la sua vita, cioè, ma perciò ti dico c'è tantissima letteratura, da Freinet alla psicologia alla sociologia, no? C'è tanto, però oggi appunto purtroppo viene messa da parte, perché quello che interessa è la roba spicciola, cioè oggi quello che dicevamo, negli anni 70 c'è stata la grande botta, da allora in poi lo sviluppo della scuola è stata la tecnocrazia, cioè è stato lo sviluppo del digitale, oggi è quello, cioè tutto quello che riguarda il tecnico, no? La parte produttiva, la parte facciamo una cosa veloce, perché comunque che ci serve? Non è andata avanti, lui citava Scabbia, che è uno degli autori più belli, più grandi che ci possa essere, dove il teatro aveva una matrice completamente diversa da quella che è oggi. Cioè c'è ancora per fortuna Lorenzoni, altri che lo fa, però oggi il teatro è rappresentazione, cioè è proprio il modo di concepire la scuola, il bambino e la società.
Sì, che... Vabbè, in questo libro c'è Scabbia che arriva in questi paesi
forse è un drago nascerà, dice.
Forse un drago nascerà, arriva in questi paesi, incomincia a coinvolgere i bambini per fare delle rappresentazioni, delle cose. I bambini piano piano incominciano a chiedere alle maestre, alle mamme un piccolo aiuto, soltanto inizia solo con i bambini, alle maestre, poi inizia il salumiere, poi inizia il notaio, e tutta la città si trova coinvolta in questo spettacolo scritto poi dai bambini, interpretato dai bambini, e vedono quali sono i limiti, almeno questo è il racconto che ne fa in questo
libro. Sì, ma ci sono pure dei video molto belli su YouTube che narrano di scarpe.
Però non l'ho visto. Sì. Attraverso il bambino, adesso il bambino è semplicemente utente finale, di consumo totale di qualunque spettacolo televisivo, cinematografico, libri, è l'utente finale, cioè noi non c'entriamo più niente, non si produce più nulla che vada sopra i 16 e sotto i... è tutto solo per ragazzi e adolescenti, perché sono i grandi utenti. ma almeno prima degli anni 70, cioè fino agli anni 70, io per questo volevo presentare questo libro, c'era un dibattito fortissimo sul cos'è il bambino e qual è il posto suo nella società e quale... Adesso si vede soltanto come consumatore e la scuola, come tu mi raccontavi, forse fa una gran parte di lavoro su questo e creare consumatori seduti 8 ore al tavolino.
Diciamo oggigiorno è un limite dei professori, diciamo degli insegnanti, dell'educazione rispetto ai bambini. Se i bambini, diciamo, se uno li lascia troppo liberi, forse fanno uno dei danni. Però il problema è se lui fa così, vogliamo anche un bambino a nostra immagine e somiglianza. Penso che, diciamo, la società, diciamo, forse nel 31, quando è stato scritto questo libro, c'erano altre questioni, diciamo, da affrontare. Eravamo in piena, diciamo,
conflitto.
Uscivamo dall'Ottocento, che erano ancora più massacrate le persone, il lavoro. Però oggigiorno, secondo me, molto il limite dei professori. Perché io mi ricordo da ragazzo, e anche quando fino alla terza elementare, quando c'era un professore che a noi si portava in giro tutti i giorni, quasi si portava in giro, noi era
felice,
diciamo, per noi una guida, perché comunque noi con lui, quel poco che abbiamo, perlomeno ho capito, io l'ho capito con lui, ma era una persona meravigliosa. Nel momento in cui poi, perché lui mi pare che fu mandato via dalla scuola, lui non sapeva niente, ci buttava sempre in cima, alla fine fu mandato via. I professori oggi, ma riescono a capire che i bambini devono anche uscire, diciamo, da quelle 8 ore che diventano una cappa.
Allora, tu questo c'hai perfettamente, cioè ci sta un elemento personale che è la scelta. Quindi oggi la grossa crisi è la paura. La paura che vieni punito. Vieni
potrebbero farlo, per esempio, rispetto a quelle le norme scolastiche che tu li pigli, cioè. Potresti farlo se limitato.
Io ti parlo del mio caso. Io piglio e me ne esco, lo faccio, perché sono in una scuola che è paritaria, però lo faccio solo io. Non lo fanno pure gli altri. Quindi c'è anche dove si può fare. È una scelta, però poi c'è un problema di norme, cioè per cui effettivamente farlo nella scuola normale ti mettono bastone tra le ruote, su bastone tra le ruote, su bastone tra le ruote, quindi è molto difficile farlo. Però detto ciò, anche dentro alla scuola un professore può avere un rapporto umano basato sull'esperienza, basato sul dialogo, basato sulla felicità e non su quella roba là del dominio. Il problema, appunto, c'è un problema individuale di scelta, che significa che tu però sei una persona di un certo tipo, sei vivo, perché se sei morto non lo può fare questa fatta. E quindi, diciamo, questa è la prima differenza. E c'è un problema di sistema. Lui parlava di Scabbia, cioè Scabbia è uno di quelli che grazie a Basaglia e a lui i manicomi si sono chiusi. Cioè abbiamo una delle leggi, mo c'era ieri un servizio, più belle, no? Sulla... Però là il presupposto era che era la società che si doveva far carico di quelli che uscivano dal manicomio, voglio dire. E questo non è successo, cioè perché niente è un'isola, cioè la scuola non è un'isola, il manicomio non era un'isola. Se non cambia il contesto, gli anni 70 c'era tutto questo, perché c'era un movimento politico, di idee, no? Rivoluzionario, e oggi non ci sta più, cioè oggi ognuno sta nella sua celletta. Per cui il professore, certo, io lo faccio, ma non perché sono un eroe, ma perché mi rompe il palle, cioè io non riesco a stare a fare quel tipo di scuola alla 8 ore, cioè io mi sento morto. E allora io che lo faccio a fare? Mi dice, che ha già fa? E questa è un po' la cosa, diciamo, fondamentale. C'è una ribellione che non c'è più. Cioè la ribellione dovrebbe partire appunto dai bambini che non lo possono fare, ma dal professore, dal docente, ma chi ti obbliga? Cioè chi ti obbliga a stare... che vieni licenziato, lo so, dal provvedimento disciplinare, lo so, è importante, però è pure vero che in tutti, io questo l'ho visto a Napoli come nel resto d'Italia, ci sono tantissimi casi di persone che riescono, si chiudono la porta, non lo pubblicizzano, però fanno un tipo di scuola che è un tipo di scuola basata sulla vita, sull'umanità, e che se si può fare? Detto questo, però all'interno di un sistema che fa schifo, quindi ovviamente la, come dire, la spinta rivoluzionaria a cambiare il sistema non può mollare, perché altrimenti non possiamo sempre arrabattarci. Perciò il potere, non come dominio ma come possibilità di cambiamento, ce lo dobbiamo riprendere. Perciò l'anarchia come possibilità di una direzione in cui andare, e dobbiamo riprenderci, perché altrimenti stiamo arrabattandoci come il pesce fuori dall'acqua che si arrabatta. Invece bisogna riprenda questo libro, io mi prendo la spinta rivoluzionaria verso qualcosa e non di arrabattamento. Cioè, questo è un ideale che va verso la realizzazione di una società. Perciò leggetevelo, perché c'è, cioè, proprio dice, verrà il giorno in cui tutto questo succede.
Come dici tu, fanno un sacrificio, perché poi diventa un sacrificio, no, immaginare un altro tipo di scuola, perché lo fanno essendo pagati poco o non vedendosi riconosciuti gli sforzi in più pur di far qualcosa. Ne conosco tanti, ma non ne conosco tantissimi, perché mi chiedo, siamo ancora pronti a fare sacrifici in quanto società? Non dico gli individui, ma esiste ancora il fatto, proprio l'idea e la preparazione di essere pronti a fare sacrifici? Perché molti partono incendiari, si dicono ah, ce la faccio, poi si rendono conto che con un sistema rotto si devono fare il mazzo, altrimenti è impossibile, e molti cedono. Quindi è veramente possibile ancora immaginare una rivoluzione?
Guarda, io ti capovolgo la domanda, perché il sacrificio lo fanno la stragrande maggioranza dei professori, che se tu li vedi gli chiedi come sta, sono tristi, depressi, sono sacrificati, io vado a scuola la mattina, gli studenti fanno questo, sono irrecuperabili, cioè è il sacrificio, questa è la morte della rivoluzione. Lo spirito sacrificato, io quello che faccio lo faccio perché sono felice io e i bambini, mi sacrificherei a fare un tipo di scuola come la fanno quelli che devono infarcire la testa di deficienti secondo loro, capito? Questo è il sacrificio. Questo tipo di scuola è una scuola di libertà, è una scuola di felicità, quindi no, fatichi, ma tu hai faticato, cioè il lavoro è lavoro, cioè, se no stai a casa e non fai niente. È una lotta, ok, va bene, però è una lotta di felicità. Questa è un po' la differenza, capito? Cioè si può fare, lo fai, ma non perché ti stai sacrificando, ma perché stai inseguendo un tuo ideale di felicità e la pratichi nel quotidiano. Io quando faccio scuola con i miei bambini, io sono felice. Cioè facciamo delle cose belle che ci realizzano, tu vedi appunto una reciprocità. Questa è la via per cui molti fanno. Io tutti i maestri che lo fanno lo vedo perché amano il loro lavoro, amano il loro presente. E non, quando vanno in pensione continuano, capito? È ovvio, rischi, però è un rischio che ti devi prendere, è un po', come dire, un rischio di acchiappare pesci in faccia. È una minoranza, sicuramente. Certo, assolutamente.
Rientra nel progetto, è piano.
C'hai ragione, è così.
Non hai fatto.
Però sì.
La rappresentanza dei professori delle superiori che si divertono.
Ah, bene.
Siamo felici.
Che bello.
Io insegno diritto e ci divertiamo tutti come faccio fatta
diritto. Ci sono quindi gli insegnanti che si rivedono.
Non
so gli ai bambini.
Un'intervista a Michel Foucault che mi ha fatto molto riflettere, soprattutto non ho potuto non collegarla al discorso che facevi proprio sulla paura.
Ci sono altre domande perché mi hanno chiesto di fare rapido.
Ma è così, ma pure i bambini, i ragazzi.
Questa forma di colpevolizzazione del sapere, cioè loro poi avvertono il sapere come un agglomerato di cose per le quali poi loro non le sanno, poi in qualche modo una forma di colpa. Inconscia.
Quello è bello, dipende moltissimo dal docente, però il problema è che tu fai parte di un sistema, quindi ovviamente tu c'hai... Così è, certo.
Beh, però c'è...
Bisogna fare il proprio, nel proprio individualità, però poi lottare per cambiare il sistema.
No, il problema è questo, è che la...
Non lo so, no, ma infatti è molto duro.
Che non esiste più come corpo docente, no? Questa è la cosa, se te uno può essere andare a lavorare, sentirsi, ma poi non hai le spalle coperte, non hai...
Bravo, io l'anno scorso avevo proprio il desiderio, tutti i giorni, non ho mai pensato, non voglio andare a scuola, invece quest'anno
si è proprio... Vabbè, dai, comunque...
Va bene, no, questo è...
Ringraziamo Giovanni, veramente grazie, mi hai riempito, grande, grazie. Grazie. Grazie a voi. E ricordiamo il 22, c'è questa, vuoi fare un ultimo richiamo per questo 22?
La parata colorata di liberazione della città del bambino e delle, dei bambini e delle bambine, da Piazza Dante a Piazza del Gesù, partenza Piazza Dante alle ore 12, no, ad ore 10, scusate, ore 10.
Ci riprendiamo lo spazio che è nostro, che è dei bambini, grazie ancora.